la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8:05, la newsline di quest'oggi, giovedì 28 maggio 2026, inizia come sempre con le previsioni del tempo, con il LAM, perché insomma sono giornate particolari, caldo molto forte, si aspetta un peggioramento, ci si aspetta un peggioramento. Gianni Messeri dell'LAM, buongiorno, ben trovato.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
Ci raccontaci tu con precisione.
Dunque, sì, abbiamo questo basso campo di alta pressione che sta determinando da alcuni giorni tempo stabile e temperature veramente molto molto elevate per il periodo. Oggi, con la giornata di oggi, qualcosina comincia a cambiare, ancora alta pressione ma con infiltrazioni di aria più fresca in quota che stanno determinando un aumento dell'instabilità. Durante la notte e primo mattino ci sono avuti dei rovesci locali sulla provincia di Arezzo e Siena, e questa instabilità rimane anche in queste ore perché altri rovesci sono in formazione, per esempio sulla provincia di Pistoia, proprio mentre vi sto parlando. Nel corso della mattinata questa instabilità dovrebbe tendere ad ridursi per poi tornare ad esaltarsi durante il pomeriggio, quando ci attendiamo nuovamente dei rovesci temporaleschi di breve durata nelle zone interne, in particolare nelle zone montuose della regione. La situazione può andare migliorando naturalmente in serata, quando il cielo si farà per lo più sereno, poco nuvoloso. Le temperature, dicevamo, in calo, in contenuto calo, ci attendiamo temperature fino a 32 gradi che nonostante la diminuzione restano comunque ben al di sopra delle medie di questo periodo. Per quanto riguarda la giornata di domani, poche le variazioni, si replica quanto si è previsto per la giornata di oggi.
Gianni Messeri, ma è verosimile aspettarsi per la prossima settimana temperature più consone alla stagione oppure no?
Allora, dal punto di vista termico, diciamo che le indicazioni che abbiamo oggi per la settimana di domani non vedono delle grosse variazioni, per cui è molto probabile che ci si mantenga al di sopra delle medie del periodo. E questa, ahimè, non è una grossa novità per quanto riguarda l'aspetto termico sul nostro paese. Ormai soprattutto le estati sono sempre caratterizzate da temperature molto elevate. Diciamo che al momento però la giornata, qualcosa potrebbe cambiare nel corso della prossima settimana, soprattutto a partire da metà della prossima settimana, con l'ingresso di un flusso più instabile da ovest che potrebbe portare rovesci e temporali più diffusi, e questi sì sarebbero in grado di determinare una pausa nella fase di caldo. Però, visto che si parla di previsioni per la metà della prossima settimana, direi invito tutti alla prudenza e a seguire gli aggiornamenti che molto spesso cambiano nel giro di pochi giorni, per cui bisognerà avere conferme.
Grazie a LAM, grazie a Gianni Messeri, buona giornata.
Un saluto a tutti.
Toscana Produzione Musica presenta la quinta edizione di Mixité. Leggere il presente per fare da ponte tra culture e linguaggi musicali. Da marzo a maggio, 11 appuntamenti con le eccellenze del panorama musicale al Park, Piazzale delle Cascine, Firenze. Giovedì 28 maggio alle 21, Mixité si chiude con il collettivo Nist Na, formazione internazionale che intreccia gamelan e percussioni in un'esperienza sonora potente e immersiva.
Fondazione Cassa di Risparmio di Prato presenta Seminare Idee Festival 5, 6, 7 giugno. Tre giornate di incontri, dialoghi e conferenze spettacolo con grandi nomi della cultura, scienza e arti. Tema della seconda edizione è Desiderio. Apre il festival lo psicanalista Massimo Recalcati. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero. Programma su seminareideefestival.it con il patrocinio e il contributo di Regione Toscana in collaborazione con la provincia di Prato. Main sponsor Plures. Sponsor Unicop Firenze. Riparte la stagione estiva di Instabile Culture in Movimento, un grande spazio all'aperto dove l'arte è di casa. Dal 30 maggio, aperto tutti i giorni dalle 18 alle 2, con musica, circo contemporaneo, teatro e aperitivo. Al tramonto, bistrò, pizzeria, griglia, con opzioni vegetariane e vegane. Vieni a trovarci in Via della Funga, zona Varlungo. Ingresso gratuito, seguici su Facebook e Instagram. Il mondo dei media è cambiato. La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Contro Radio Cross Media è oggi la punta più avanzata della cross-medialità in Toscana. La radio in FM, DAB e streaming. Contro Radio TV su web e social. Le dirette audio, video dagli eventi, le produzioni di podcast tematici.
E ancora TIF, il canale video social di informazione, i profili Facebook, Instagram e YouTube Controradio e il sito controradio.it.
Controradio Cross Media raggiunge oltre 400.000 contatti ogni giorno. Un pubblico attento, coinvolto, da sempre interessato a ciò che accade sul territorio.
Vuoi promuovere la tua attività e far crescere la tua visibilità in Toscana? Scrivi a crossmedia@controradio.it. Abbiamo soluzioni su misura per te.
I media e la comunicazione sono cambiati. Controradio Cross Media è il nuovo modo di comunicare.
ANCI Toscana, in collaborazione con Controradio, presenta Comuni e Comunità, le istituzioni si raccontano, un ciclo di podcast realizzati da Domenico Guarino. Quarta puntata, Comune in Piazza, Poggi Bonzi. In onda lunedì 1 giugno alle 9.35 è disponibile su controradio.it e sulle principali piattaforme podcast.
Controradio.
Le 8.12, uno sguardo alla stampa locale, il Corriere Fiorentino, come altri giornali, riporta appunto la notizia della questione Airbnb a Firenze. I numeri shock, 2 affitti su 3 in centro sono brevi. 2 affitti in centro su 3 sono brevi, sono tanti evidentemente, fuori dal centro va solo un po' meglio. Cosa riporta il Corriere Fiorentino? Riporta una relazione, la relazione tecnica, curata dal professor Filippo Celata della Sapienza, che ha fatto da base conoscitiva alla delibera di Palazzo Vecchio sui nuovi limiti degli Airbnb. Nel centro, appartamenti in affitto breve rappresentano il 190% di quelli affittati ai residenti, con punte del 473% nella zona delle coste e del 281% nel quadrilatero d'oro. Stiamo parlando, come dire, del fatto che tra il Duomo, Piazza della Signoria, ci sono quasi 3 Airbnb ogni appartamento affittato ad una famiglia. Solo in San Frediano il rapporto è di poco inferiore ed è quello del 100%. Insomma, questi sono i numeri degli Airbnb. I nuovi blocchi decisi dal Comune di Firenze riguardano il 44% delle abitazioni, quasi la metà. E se la Regione stabilisce che le limitazioni devono essere selettive, per il comune era forse difficile andare molto oltre, così il Corriere Fiorentino. La Repubblica invece riporta, la Repubblica Firenze, un'altra notizia interessante: anticoncezionali gratis dai 13 anni, la regione abbassa ancora la soglia. Stesso trattamento per chi ha dai 26 ai 45 anni con reddito fino a 30.000 euro. Il servizio funziona, l'assessorato alla salute decide di estenderlo. Dunque, i numeri dei giovani che si rivolgono ai consultori per ottenere gratuitamente gli anticoncezionali cresce e la regione ha deliberato di abbassare l'età in cui si possono richiedere, ad esempio, la pillola, la spirale, preservativi, ricomprendo anche i tredicenni. È una sola classe d'età, ma significativa perché si decide di accogliere anche chi ha meno di 14 anni, età non solo simbolica, così la Repubblica Firenze. Su Controradio.it trovate in apertura i risultati conclusivi del lavoro svolto dalla Commissione parlamentare sul ciclo dei rifiuti. Stiamo parlando di 13 siti contaminati in Toscana, 19 in tutto per la precisione, migliaia di tonnellate illecitamente smaltite, milioni di euro da investire nelle bonifiche che al momento non si capisce bene chi debba mettere. In prefettura sono stati presentati i risultati conclusivi del lavoro svolto dalla Commissione parlamentare sul ciclo dei rifiuti, vicenda complessa che al momento vede sul piano delle responsabilità penali, chiamate a rispondere, solo i titolari della società Le Rose, ovvero l'azienda che secondo l'accusa avrebbe smaltito il CHEU in maniera non legittima. Stiamo parlando degli scarti tossici che risulta dalle concerie. Su questa vicenda Domenico Guarino ha intervistato l'onorevole Jacopo Morrone, che è il presidente della commissione CHEU, che dice: in materia di controlli si poteva fare di più e meglio? Sentiamolo.
Questa commissione ha acceso i riflettori ancora di più, c'è l'attenzione massima di tutte le istituzioni, è un danno ambientale notevole, si parla solo in Toscana di 13 cantieri. Noi dobbiamo ringraziare il generale Vadalà che per i primi 3 cantieri ha già iniziato i lavori e a breve li porterà a termine con una bonifica di quei territori. Che non possa più accadere non lo può dire nessuno, perché la criminalità organizzata si insedia laddove c'è del business e fatta la norma ha trovato l'inganno, quindi bisogna stare molto molto attenti. Certo è che c'è un'attenzione maggiore, noi attendiamo anche quello che sarà l'esito dei lavori delle istituzioni preposte, che sono le autorità giudiziarie, su quelli che sono innanzitutto gli autori, gli attori del CHEU. Quindi sappiamo che ci sono consorzi o altri, ad oggi c'è in un luogo a procedere, ci sono, a quanto sembra dal primo dispositivo, delle accuse per quanto concerne i titolari della società Le Rose, che sono quelli che hanno poi compiuto questo scempio, cioè quello di mischiare questo CHEU che è dannoso, nocivo, un rifiuto pericoloso e che messo in determinate situazioni crea appunto un danno non differente all'ambiente e alla tutela e alla salute dei cittadini. Sulle bonifiche, su 13 cantieri ce ne sono 3 che sono in essere, sono stati recuperati circa 15 milioni dalla regione e si vedrà, verificheranno quello che sarà una cabina di regia per capire come intervenire anche sugli altri siti. I fondi vanno recuperati dalla regione, dalla provincia, dal comune. La salute pubblica è, penso, necessaria, quindi vanno recuperati da dove ci sono e dove è possibile. L'importante è la velocità nel poter intervenire perché non si creano ulteriori danni. L'attenzione e la tutela dell'ambiente è cambiata molto e questa commissione serve ad accendere i riflettori, quindi penso che un caso CHEU non possa più accadere, confidando nelle forze dell'ordine, confidando anche in quelle che sono le modifiche legislative, in quel percorso autorizzativo che tenga sicuramente gli occhi aperti, e mi auguro che in passato, se ci sono stati degli errori, chi ha sbagliato paga.
La commissione è un organo politico, giustamente l'onorevole Simiani diceva prima che sono i controlli che hanno determinato la scoperta degli illeciti. Allora la domanda precisa è: potevano essere fatti prima e meglio questi controlli?
Questo sicuramente, nel senso che purtroppo quando si viene a scoprire, come si vede, questo sorta di prodotto ha contaminato la Toscana e parte della Lombardia. Naturalmente in materie ambientali prima si interviene minore il danno, quindi sicuramente con maggiore attenzione o comunque valutando alcuni parametri, vedendo quello che è il costo di smaltimento di questo CHEU evidentemente inferiore, probabilmente chi è del settore una domanda se la poteva fare anche in precedenza, perché se i dati ci dicono che ci volevano 220 euro a tonnellata per smaltire il CHEU e c'era qualcuno che lo smaltiva a 58 euro, forse qualche domanda ce la si poteva fare anche prima. Però ecco, noi come commissione nostro l'abbiamo fatto, abbiamo aperto il filone d'inchiesta, però ma tutti gli attori potevano farsi qualche domanda. Evidentemente c'è stato un risparmio di 13 milioni di euro nello smaltimento di questo rifiuto. Probabilmente qualche domanda è ovvia, però ripeto, siamo nelle mani dell'autorità giudiziaria e ci auguriamo che faccia chiarezza e quindi che evidenzi, evidentemente, ripeto, se ci sono dei responsabili che possano pagare.
Andiamo a vedere il Tirreno, che nella pagina senese riporta una notizia che riguarda, il titolo dice: follia prima del funerale della moglie di Luciano Moggi, aggredito il parroco. Caos nel pomeriggio di ieri a Monticiano, paese della provincia di Siena di cui Moggi è originario, dove poco prima del funerale di Giovanna Regoli, la moglie dell'ex dirigente calcistico Luciano Moggi e madre del procuratore Alessandro, un giovane del posto ha aggredito il parroco incaricato di celebrare le esequie. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo avrebbe iniziato ad insultare Don Paolo Casagrande, il parroco di Monticiano, per poi colpirlo davanti ai presenti. Nel tentativo di fermarlo sarebbero rimasti coinvolti anche un carabiniere, un'altra persona intervenuta per bloccare l'aggressione. 3 feriti sono finiti alle scotte di Siena, all'ospedale per accertamenti. Il parroco non ha potuto celebrare il funerale, è stato sostituito dal parroco arrivato da Arcidosso. Un giovane è stato fermato. Perché è successo tutto questo? Al momento però non è chiaro, quindi sapremo dirvi di più e meglio. La pagina politica, tra poco alle 8.40 con il nostro Giorgio Bernardini ci sarà Matteo Biffoni, sindaco di Prato, è ufficiale dopo le elezioni amministrative di domenica e lunedì scorsi, sindaco di Prato per la terza volta dopo pochi mesi da consigliere regionale. E insomma, a Prato è in corso un terremoto politico vero e proprio, soprattutto nel centrodestra. Claudio Belgiorno, alla guida della lista civica che ha raccolto il terzo posto alle elezioni comunali pratesi dopo le coalizioni di centrosinistra e di centrodestra, sceglie di attaccare il suo ex partito, Fratelli d'Italia. In una conferenza stampa ha puntato il dito contro la sua ex casa politica, addossando le responsabilità alla capogruppo in consiglio regionale, Chiara Laporta. Ascoltiamo l'intervista realizzata da Giorgio Bernardini a Claudio Belgiorno.
Bisogna analizzare un po' i dati. Centrodestra sotto il 30% penso sia uno dei risultati peggiori degli ultimi 15 anni. Però non bisogna dare la colpa ai partiti o ai candidati che comunque hanno fatto una campagna elettorale e sono stati eletti, e gli faccio i complimenti. Bisogna dire chi è stata la vera responsabile della disfatta del centrodestra, e ha un nome e cognome, si chiama Chiara Laporta. Ci tengo a dirlo perché racconterò davvero anche in diretta sui social come è andata la scelta del candidato sindaco e come siamo arrivati a un candidato imposto da Roma a 7 giorni dalla chiusura delle liste.
Si è sentito tradito da Chiara Laporta nel momento in cui c'è stata la vicenda di Cocci?
Ma devo dire tradito con una persona che non ho mai avuto un grande rapporto, no, perché dico che politicamente ha sbagliato tutto, e questo è il fatto. Quindi politicamente ha sbagliato tutto, gli altri non hanno il coraggio di dirlo. Io spero che sarò il primo oggi a dirlo pubblicamente, che gli altri di Fratelli d'Italia, di Forza Italia, della Lega, che si stanno lamentando con tutti, che mi stanno chiamando, domani fanno lo stesso. Devono dire alla città perché il centrodestra ha perso, perché il centrodestra si è ritrovato in queste condizioni, perché in un partito serio parte una riflessione politica, ma quando ci sono delle responsabilità politiche di questi fallimenti, qualcuno, ahimè, deve prendere e dare delle dimissioni.
Oggi non lavoro, oggi non mi vesto, resto nudo e manifesto. Sono fuori dal coro, nettamente diverso, le mode se ne vanno, io resto e manifesto. Contro ogni occasione persa, i calci di traversa, resto nudo e manifesto, faccio un gesto e manifesto, oggi guardo il cielo e manifesto, resto nudo e manifesto, faccio un gesto e manifesto, oggi guardo il cielo. Occasione persa, i calci di rigore sulla traversa, contro paranoia e tempeste, rimanere fuori, fuori dalle feste, resto nudo e manifesto, faccio un gesto e manifesto, oggi guardo il cielo e manifesto, resto nudo e manifesto, faccio un gesto e manifesto, oggi guardo il cielo e manifesto.
cielo e manifesta.
Minuti alle 8:30, giovedì 28 maggio 2026, questa è Controllo Radio, restate con noi perché arriva il giornale radio di Popolare Network, subito dopo torniamo con il sindaco di Prato Matteo Biffoni, Giorgio Bernardini, la nostra pagina politica, la Newsline va in onda fino alle 9:30, trovate le interviste, i podcast, i contenuti, la musica di queste nostre trasmissioni su controlloradio.it. We'll be right back.
redazione le notizie delle 8.30. Nel Golfo Persico torna a salire la tensione. Gli Stati Uniti hanno attaccato nella notte una base militare iraniana vicino al porto di Bandar Abbas. Teheran ha risposto aprendo il fuoco contro almeno 4 navi commerciali che volevano attraversare lo stretto di Hormuz. I Pasdaran rivendicano anche un raid contro una meglio identificata base militare americana, ma non ci sono al momento conferme. La ripresa degli scontri ostacola il già difficile negoziato in corso. Washington ha smentito la bozza di accordo fatta circolare ieri da Teheran e questa mattina ha annunciato sanzioni nei confronti dell'organismo iraniano creato per gestire il transito attraverso lo stretto di Hormuz.
Gli Stati Uniti hanno nuovamente inserito nella lista delle persone sanzionate Francesca Albanese, la relatrice speciale ONU sui territori palestinesi occupati, che ha sempre duramente criticato gli attacchi di Israele su Gaza. Nei giorni scorsi le sanzioni erano state revocate in risposta ad un'ordinanza giudiziaria, ma l'amministrazione Trump aveva già precisato che si trattava di una misura temporanea.
Per 3 giorni costretta a subire violenze sessuali di gruppo dietro minacce di morte mentre le venivano somministrate sostanze stupefacenti in uno stabile abbandonato a Roma. La vittima, una 32enne, riuscita a fuggire, a chiedere aiuto a un passante che ha chiamato il 112. 5 uomini sono stati arrestati per il reato di violenza sessuale di gruppo, aggravata dall'aver approfittato delle condizioni di minorata difesa della donna. Altre 11 persone di origine straniera sono state colpite da provvedimento di espulsione e sono attualmente trattenuti presso i CPR di Ponte Galeria, Palazzo San Gervasio e Bari.
L'avvertenza Electrolux: oggi i lavoratori degli stabilimenti trevigiani manifesteranno in concomitanza con il passaggio del Giro d'Italia, mentre nelle Marche sono state proclamate 8 ore di sciopero da tenersi prima dell'incontro del 15 giugno tra azienda, sindacati e governo. La multinazionale ha già rotto gli impegni presi 2 giorni fa al tavolo con le parti sociali, in cui si era impegnata a sospendere il piano che prevede 1.719 licenziamenti. Invece ha già iniziato a spostare in Polonia la produzione di cappe aspiranti attualmente prodotte nella fabbrica marchigiana di Cerreto d'Esi, destinata alla chiusura secondo il piano della multinazionale, che prevede anche il dimezzamento dei dipendenti negli altri 4 siti produttivi.
Un uomo di 50 anni è rimasto gravemente ferito nell'esplosione avvenuta in una palazzina in un paese dell'Alessandrino. L'uomo ha riportato ustioni su oltre il 50% del corpo, è stato trasportato in codice rosso in ospedale a Torino, ancora da accertare le cause dell'esplosione provocate forse da una bombola a gas. A Milano invece nella notte è andato a fuoco un ascensore esterno in un palazzo della periferia ovest. 4 mezzi dei vigili del fuoco sono stati impegnati nello spegnimento dell'incendio, 18 persone sono state intossicate in modo lieve, sono state portate in ospedale per essere curate. Sono le 8.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9.30, buona giornata e buon ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A11 in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Sulla diramazione Lucca Viareggio, raccordo A11 a 12, 3 km di coda per veicolo fermo in avaria al chilometro 74 tra Lucca Ovest e Massarosa in direzione Viareggio. In A1 verso Bologna, rallentamenti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di valico Baccheraia. Spostandoci sulla Fipili verso Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Rallentamenti tra Cascina e Pisa Nord-Est in direzione mare. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Il tuo 5 per 1000 guarda oltre. Sostieni la ricerca dell'Università degli Studi di Firenze. La tua firma per una borsa di dottorato in ricerca traslazionale nelle scienze a tutela della salute. insieme per migliorare la vita di chi soffre di malattie croniche e invalidanti. Firma nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica e dell'università e indica il codice fiscale dell'Ateneo 01 27 96 80 480. Maggiori informazioni su unifi.it. Elogio dell'umano, letteratura, ricerca sociale e giornalismo per un mondo migliore. Nella splendida Villa Bardini a Firenze, tre incontri ad ingresso gratuito promossi da CESVOT con il patrocinio di Regione Toscana e la collaborazione del Gabinetto VSE. Giovedì 28 maggio alle 17.30, l'altro sono io, storie che ci somigliano. Domenico Iannacone, in dialogo con Chiara Brilli, porta nel cuore delle storie degli invisibili, mostrando come il racconto possa essere un atto di giustizia e di dignità. Prenotazione e programma completo su cesvot.it.
Scenderò. C'è di peggio 2026. La festa delle cose belle e resistenti torna dal 29 maggio al 2 giugno alla Casa del Popolo di Impruneta. Ogni giorno ludoteca permanente, stand e associazioni, sagra per sedersi e mangiare insieme, panini e birrettine, grigliata da asporto e dalle 21.30 concerti e DJ set. Venerdì 29 Superbad e Lori DJ set. Sabato 30 alle 18 Talk Free Marwan Barghouti, Aurora Boreale in concerto e Biscottini fatti in casa DJ set. Domenica 31 M Logic e Iremi DJ set. Lunedì 1 Cineforum e proiezione de Le Città di Pianura, ospite per Paolo Capovilla, ingresso 5 euro, a seguire Zio Tibia DJ set. C'è di peggio, 29 maggio 2 giugno Casa del Popolo di Impruneta, Via della Croce 39. Info Facebook, Instagram CDP Impruneta.
Cioè lei praticamente non ha mai assaggiato la Sacher Talk? No. Vabbè. Continuiamo così, facciamoci del male.
Sul grande schermo alla Compagnia Bianca e La messa è finita. Due film manifesto di Nanni Moretti tra inquietudini politiche, fragilità sentimentali e dissidi generazionali ancora attuali. Dal 25 maggio al 7 giugno per La Compagnia Cult, un'occasione imperdibile per rivedere due film essenziali della cinematografia italiana. Info cinemalacompagnia.it. Un parco di musica ed altre storie. Per vivere un'estate di musica, teatro, danza, performance e letture nell'incantevole Parco Medicio di Pratolino. Info e programma unparcodimusica.it. La rassegna è promossa da Città Metropolitana di Firenze con il coordinamento di Music Pool. Sabato 2 giugno una giornata intera dedicata alla Festa della Repubblica. Ospite speciale alle 11.30 Aldo Cazzullo. La mattina è il concerto della Filarmonica di Signa. Nel pomeriggio letture e musiche curate dalla Nottola di Minerva con Letizia Fuochi ed in chiusura il concerto di Dario Cecchini con Soul Check. Prenota il pranzo presso la locanda.
Contro Radio.
Stai ascoltando Contro Radio.
Contro Radio. Contro Radio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Contro Radio.
Le 8.39. Buongiorno e benvenuto a Giorgio Bernardini. Buongiorno Giorgio.
Buongiorno a tutti.
Ti vediamo, ti sentiamo benissimo perché oltre che in radio siamo una radio, un'emittente, una testata cross mediale, siamo anche in video con la Contro Radio TV sui nostri social e ovunque ci si può vedere, perché così vi raccontiamo anche delle storie con diversi linguaggi. È divertente vedere, per esempio, secondo me così accadrà tra poco, Giorgio, il Matteo Bifoni in giro per le strade di Prato, perché Matteo Bifoni non sta tanto fermo in ufficio seduto, per cui il video in questo ci conforta. Parliamo di Prato. Come dici, scusami?
Non è il tipo da stare
non
fermo.
È il tipo, non è il tipo. Parliamo di Prato, parliamo di queste elezioni amministrative che si sono concluse da poco. Prima sentivamo la tua intervista a Claudio Belgiorno e alla resa dei conti, comprensibile nel centrodestra, comprensibile perché il centrodestra a Prato ha avuto il peggior risultato di sempre, è una cosa clamorosa in qualche modo. Però partiamo da una valutazione generale su queste elezioni amministrative pratesi che hanno tante peculiarità.
Sì, ne hanno diverse. Innanzitutto diciamo l'adeguamento di partecipazione, insomma lo diciamo sempre, l'abbassamento anche dell'interesse che hanno i cittadini purtroppo nel dover scegliere anche il governo della città, che si abbassa di molti punti anche solo rispetto a due anni fa, perché insomma ricordiamolo anche a chi ci ascolta, spesso si fanno dei confronti insomma in aree politiche che sono cambiate molto. A Prato, come tutti sappiamo, si è votato solo due anni fa e quindi il confronto è anche abbastanza diretto e insomma l'abbassamento decisivo della partecipazione è un primo atto, una prima caratteristica peculiare. Poi certo ce ne sono tante altre, c'è questa sconfitta debacle che sottolineavi della destra, che però è sostituita in qualche modo insomma dall'adesione che hanno i cittadini verso queste due liste civiche, che sono quella di Belgiorno, che è un transfugo appunto da Fratelli d'Italia, e quella Jonathan Targetti, che non hanno raccolto chissà che, si sono fermate attorno al 6%, ma sono comunque risultati che se sommati sono significativi e fanno più o meno quello che perde il centrodestra. In questo caso insomma il 12% è qualcosa, il 13 quasi, insomma quello che perde il centrodestra rispetto a quello che aveva performato anche nelle precedenti appunto elezioni amministrative. Tutte vinte dal centro-sinistra, quasi tutte vinte da Matteo Bifuni, che è la terza caratteristica peculiare di queste elezioni, insomma questa figura a tratto quasi no, insomma messianica, come siamo abituati a dire, che ogni volta che si presenta ci dobbiamo mettere, oltre alle due elezioni amministrative comunali vinte di seguito dal 2014 al 2024 al governato Bifuni, ci dobbiamo mettere anche l'intermezzo proprio di qualche mese fa, dell'autunno scorso, quando si è presentato davanti agli elettori per fare il consigliere regionale, carica che sta abbandonando in queste ore, che ha potuto svolgere solo per pochi mesi, quando ha segnato un altro di quei record, diciamo, che ci fanno usare questi aggettivi per lui rispetto all'adesione in città. Ricordiamo, l'ha preso 22.000 più di 22.000 voti appunto in un solo collegio, quello pratese, quello di casa sua. Quindi ecco, ci sono delle peculiarità, ce ne sono tante. C'è questo terzo mandato che non vuole essere un terzo mandato diciamo consecutivo o una copia degli altri, almeno nella narrazione di Matteo Bifuni. Anzi, adesso sentiremo proprio oggi magari qual è la sua idea di questa nuova stagione.
Infatti, adesso sentiamo direttamente, secondo me Matteo Bifuni è diventato un estimatore di Edoardo Scarpetta, ora glielo chiediamo. Perché Edoardo Scarpetta? Oh, eccolo, Matteo Bifuni, buongiorno sindaco, bentrovato, grazie
buongiorno
per essere con noi.
Buongiorno a tutti, buongiorno dottor Bernardini, buongiorno dottor Balumbo, buongiorno a tutti i telespettatori.
Abbiamo detto, ma non si capisce più se sono radio, se sono tele, infatti è così. Matteo Bifuni, lei come ha fatto il sindaco di Prato per due mandati, il secondo mandato durissimo, c'era Salvini col vento in poppa, ce lo ricordiamo tutti, poi andato a fare il consigliere regionale con 22.000 preferenze, dopodiché è tornato a fare il sindaco della sua città con una stagione alle spalle difficile, la sindaca commissariata, l'inchiesta della magistratura, insomma non era facile. Perché mi veniva in mente Edoardo Scarpetta? Non so se lei ha visto Qui rido io. Secondo me lei, quando si è messo con i fogli in mano a fare la prossima giunta, ha detto Qui rido io.
No, guarda. Guardi, ora mi era scappato il tu, ma nel senso, no, in realtà diciamo il tema è abbastanza semplice, e io ho sempre detto che, siccome vengo dal Vecchio Testamento della politica, o noi ancora abbiamo questa perversione dei partiti, di queste robe così, delle liturgie, io sempre, diciamo, a me mi hanno sempre insegnato che diciamo, c'è un elemento sovrano nella politica, che sono le urne, i voti, che i voti vanno rispettati e che sui voti poi, nel caso delle scelte, si costruiscono anche le giunte e tutto quello che deve essere. Che per carattere e per indole, io non voglio certo, come dire, portare all'esasperazione o alla rissa, si cerca certo il punto di incontro, consapevole alla fine sceglie il sindaco e consapevoli anche del fatto che oggettivamente c'è stato un risultato molto significativo dal punto di vista personale, sono mia grullo, cioè nel senso, lo leggo bene, che è un po', ce lo siamo detti anche altre volte durante stampagna elettorale, che è un po' il frame di una città che a un certo punto ti dice vabbè, via, ti voto, via, proprio perché tu sei te, magari che quello che è successo per il nostro popolo oggettivamente è stato complesso da digerire, e guardate, non è una colpa di un singolo o di una singola, la colpa è collettiva politicamente. Poi i percorsi giudiziari sono altre cose, lo vedremo, ci sono avvocati, giudici, PM, eccetera, ma la colpa politica è di tutti, non è che vengo da Marte. Cioè, c'era questo elemento è stato, come dire, preso in carico, questo elemento è stato valutato, e l'idea è stata quella che ci volesse una persona, cioè la mia candidatura, e magari non ti fa, l'ho detto anche questa altre volte, non ti fa venire l'emozione di quando esci per la prima volta con la fidanzata o il fidanzato nuovo, ma che ti trasmette, almeno penso, spero, serietà e voglia di applicarsi per quelle sono i temi della città e una capacità di ripartenza, conoscendo già la macchina, conoscendo tanti dei fascicoli aperti, abbastanza immediata, ecco. Poi le giunte si costruiscono, donne e uomini di buona volontà, cercando di coinvolgere tutti, perché è una buona cosa per la politica, perché più la gente si sente coinvolta, più si lavora meglio, secondo me.
Giorgio Bernardini, abbiamo pochissimo tempo perché tra poco Matteo Bifoni è in TV nazionale, perché il caso Prato è un caso di enorme interesse naturalmente, per cui molto velocemente proviamo ad andare sui temi, perché sulla giunta non parla nemmeno se lo teniamo in due e lo torturiamo fino a domani, e qui è inutile che siamo qui a
parlare. Perché ancora è tutto abbastanza, guardate, ho letto le istruzioni giornalisti, ma guardate, tutto assolutamente meglio un giorno in più, ma fatta bene, che io voglio lavorarci ma 5 certo, anni e certo. Poi doverci rimettere mani dopo.
Ma non c'è dubbio. Andiamo sui temi, Giorgio.
Sì, sembra insomma molto interessante proprio questo cambio di passo che Bifoni intende proporre. La cosa che mi ha colpito di più, diciamo, nei prodromi della campagna è stata questa attenzione per i giovani, probabilmente figlia anche del fatto che Matteo Bifoni diciamo, è diventato padre nei momenti in cui diventava per le prime volte sindaco, ma adesso è padre dei due bambini che si preparano ad essere ragazzi, forse anche questo è il punto, non lo so, mi sono fatto questa idea, però ecco, mi interessava molto capire come voleva tradurre anche questo youth test che vorrebbe appunto copiare, ovviamente in senso positivo, come buona pratica da Parma, e in più vorrei anche capire insomma se ci sono delle altre novità che intende introdurre anche come metodo, non solo come attenzione ai temi, perché sappiamo benissimo come sta la moda, magari poi ne parliamo, e sappiamo benissimo che Prato ha un tema molto importante che riguarda l'abitare, la casa, però quella sui giovani è la cosa che mi interessa più da vicino in questo momento.
L'idea è che, diciamo, come facciamo noi a far sì che una generazione che oggettivamente è in affanno, perché per le tante questioni, senza andare a fare troppo sociologi, la prima generazione starà peggio di quella prima, eccetera, eccetera. È un tema che c'è in questo momento, si percepisce una sofferenza. 500 ragazzi che scompaiono dai radar dell'abbandono, cioè della scuola, quindi con l'abbandono scolastico, quello che è successo l'altra sera in Piazza Mercatale con un quindicenne tira fuori un coltello durante una rapina. Cioè, sono tutti temi che secondo me stanno insieme. E che opportunità gli dai? Allora, come si traduce? Innanzitutto, vabbè, lo youth test è una roba su cui parlerò con Matteo Guerra, con il sindaco di Parma, per farmi spiegare esattamente come lo hanno strutturato, perché lo vorrei applicare per capire quali sono gli esiti delle scelte che noi facciamo sulle generazioni future. Poi diciamo, tutta quella parte non è solo necessariamente di intrattenimento, che serve, per carità, ma non è solamente quella, per quei giovani è soprattutto creare opportunità. Faccio come esempio quello della formazione dei ragazzi. Io vorrei parlare alla regione toscana per calendarizzare e poi sartorializzare una serie di filoni di formativi tagliati sulle nostre esigenze, cosa che probabilmente sul distretto vero e proprio non è mai stato fatto. Aggiungo, vorrei capire insieme a loro come si strutturano per esempio alcune vicende legate al trasporto pubblico, se non le mettiamo a disposizione loro, di chi lo dobbiamo mettere a disposizione? Come facciamo? Non lo so, magari lo sapessi, però diciamo ci proveremo a mettere in campo tutte quelle attività amministrative che possano in qualche modo tentare di tenere agganciati il più possibile i ragazzi all'amministrazione comunale, anche con i momenti di confronto. Tra un po' ci riconsegneranno l'intervento strepitoso a Officina Giovani, che potrebbe essere un hub di ricezione di quelle che sono le istanze, le novità, le tensioni giovanili. Ecco, l'importante è provarci. Poi il tema della casa ci sta a fianco, perché è un tema che secondo me impatta molto sulle nuove generazioni, fanno fatica con gli stipendi attuali a trovare un mutuo, o a meno che non abbiano un welfare familiare a fianco, oppure un affitto. Il SUNIA CGL dice per esempio a Firenze un affitto cuba circa per il 60% degli stipendi medi. A Prato non sarà il 60%, ma secondo me impegna il 50%. A me sembra un tema su cui bisogna trovare delle soluzioni. Ecco, sono tutti tasselli di una città che da questo punto di vista prova a fare quello che si è fatto nella scorsa legislatura con la città amica dei bambini e l'UNICEF. Ora quello era un tema specifico, adesso bisogna ampliare il raggio d'azione della politica.
Matteo Biffoni, lei dovrebbe avere un collegamento con la TV, per cui le sì, domando in diretta. Ce l'abbiamo due minuti secondo lei per fare un
ultimo? Sì, due minuti, sì, ma ci mancherebbe.
Benissimo, no, vabbè, perché avevamo preso degli accordi in questo senso. Giorgio, andiamo sui temi del tessile, della macchina produttiva della città, dell'identità del lavoro a Prato.
Sì, intanto mi chiedo e chiedo a Matteo molto velocemente, visto che insomma questo impegno, se è l'ora di uscire dalla monocultura industriale di Prato, cioè anche come discorsi, senza insomma vituperarla, però diciamo per capire quale altra economia ci può essere. E poi vorrei capire se gli strumenti che ci sono a disposizione, per esempio il insomma lo stanziamento che ha già fatto il governo Draghi e che lui pensa sia ripetibile, sono abbastanza per tamponare questa crisi della moda e dunque anche del tessile e del pronto moda che pare strutturale.
Allora, parto dalla seconda, dottor Bernardini, parto dalla seconda perché diciamo io vorrei, no, ovviamente 10 milioni non risolvono i problemi del distretto, tantomeno della moda, però sono un fatto politico, perché riconoscono il distretto come soggetto economico degno del finanziamento diretto da parte del governo. E questo significa poi appiccicarci sopra, non solo e non tanto finanziamenti utili, per carità di Dio, ma anche politiche specifiche. Penso per esempio al tema dell'end of waste, delle PR, insomma, di varie questioni che poi con il governo bisogna affrontare. Se c'è un soggetto riconosciuto come il distretto, è tutto più facile. Ecco perché vorrei stabilizzare quel finanziamento. Poi ci può stare chiaro, se ci mettono 100 milioni siamo più contenti, ma anche se ce ne mettono uno funziona, perché c'è un come riconoscimento politico che ci consente poi di ampliare i nostri raggi d'azione rispetto a tanti temi che ci riguardano. Penso al tema energetico, penso al tema dei rifiuti, penso al tema dello sviluppo dell'acquedotto industriale, eccetera, eccetera, perché c'è un riconoscimento politico. Quindi diciamo, al di là della struttura dei soldi, che ripeto, 10 milioni sono una cifra importante ma non certo risolutiva, però questo ci aiuta. Per quanto riguarda la questione monocultura è un grande dibattito, diciamo così, noi si parte da quelli che siamo e in questo momento secondo me bisogna prendersi cura del distretto tessile, perché su quello pronti via avremo un tema grosso come una casa, a proposito di vicenda, di questioni personali, della vita della nostra città. Poi è chiaro che lo sforzo l'abbiamo fatto anche nel corso di questi 10 anni di provare a intercettare qui altre realtà e diciamo dinamiche diverse, e lo proveremo a fare, però diciamo il comparto tessile barra moda resta, secondo me resterà soprattutto nel tempo di 5 anni di questa legislatura l'asse portante, la spina dorsale del nostro sistema economico, perciò lì vanno concentrate le attenzioni e gli sforzi, secondo me.
Io un'ultima cosa, una domanda lampo volevo sapere se inviterà a cena Capecchi e Funaro per questa grande area metropolitana del nord della Toscana.
Li ho già sentiti entrambi, sia Giovanni Capecchi che ovviamente Sara Funaro, e tempi li ho sentito Damiano Sforzi, perché posso, Andrea Tagliaferri è un amico a Campi, nel senso l'idea è questa, le ritorniamo a praticare, di un grande di una grande area metropolitana che dialoga, si confronta, prende decisioni concordate, è secondo me, ma no, cioè vitale, o lo fai o siamo tutti quanti più fragili, e penso davvero che a partire ovviamente insomma dai prossimi mesi si possa riniziare quella buona pratica, secondo me, di confronto costante con la Piana Fiorentina, la Piana Pistoiese, Pistoia stessa e soprattutto Firenze.
Matteo Biffoni, grazie davvero per essere stato con noi questa mattina. Buon lavoro, naturalmente.
Grazie. Buon lavoro a tutti voi, a presto.
E
state bene. Andiamo
nei nostri studi per approfondire alcuni ragionamenti strategici per la vita di questa grande area metropolitana. Grazie a Matteo Biffoni. Il tema della grande area metropolitana che ponevi, Giorgio, è fondamentale. In questo momento l'Europa non riesce ad andare da sola da nessuna parte. Figuriamoci Prato, Campi Bisenzio, eccetera. Insomma, questo è il concetto che in Toscana fatica molto a passare, regione dei campanili e altre cose del genere. Forse metodologicamente questa è una chiave interessante.
Assolutamente, sapevo che il tema ti sarebbe piaciuto, perché insomma spesso lo evochi quando parli appunto dei collegamenti tra le città. Certo, io diciamo ho fatto questa domanda a Biffoni anche un po' diciamo provocandolo, perché adesso diciamo c'è anche l'asset strategico, sono tutti di sinistra. Ora ricordiamo che insomma, come dire, prima c'era un governo di destra a Pistoia, c'era insomma una particolare condizione ovviamente nella piana, e continua ad esserci in qualche modo, però c'è una, diciamo, anche una continuità adesso, e probabilmente diciamo c'è anche l'esperienza, perché sono tutti amministratori che hanno in passato, Sara Funaro da assessora, Damiano Sforzi da assessore vice sindaco, Matteo Biffoni da sindaco stesso, a parte Giovanni Capecchi, insomma, che a capo adesso, però ha fatto l'assessore in passato con Berti, ecco, sono tutti amministratori di questa grande area metropolitana. Io credo che sia veramente questa la sfida, e probabilmente potrebbero anche darsi un metodo, come hanno fatto in altri casi, diciamo, i sistemi della politica, magari non un nome, no? Però a parte le battute, sarebbe interessante fare delle politiche di area. Abbiamo visto quanto sono importanti, ci rendiamo conto anche sui grandi livelli, come stavi dicendo tu. Quindi io penso che Matteo Biffoni, da questo punto di vista, possa essere un buon federatore.
Giorgio Bernardini, visto che siamo rimasti soltanto io e te e non ci sente nessuno, qualche riflessione su questa giunta? C'è grande attesa, c'è grande curiosità, perché naturalmente Matteo Biffoni sposta gli equilibri. Matteo Biffoni è un riformista in un partito governato dall'altra area, quella che fa capo alla segretaria Schlein. Ci sono stati dei dissapori in questo senso, per essere eufemistici, per cui sposta un po' gli equilibri e dà una forza personale, un'autonomia personale dovuta alla quantità di voti, ai successi che ha avuto, comunque la si pensi, che lo mette in condizione di dire: ora ho fatto il sindaco per 10 anni, questo è il terzo mandato, sono forte di voti che sono stati dei record alle scorse elezioni regionali, sono forte di aver riportato il centrosinistra alla vittoria con una sindaca del mio partito che è stata commissariata per un'inchiesta della magistratura. Per questo io dicevo, qui rido io citando Edoardo Scarpetta, perché questa forza politica c'è tutta. Biffoni ha detto: ah, AVS è stata la prima lista a sostenermi ancora prima del PD. per dire, i riformisti dovranno dare all'area schleiniana il vice sindaco, la vice sindaca. Che idea ci stiamo facendo su questo?
Allora, intanto sottoscrivo tutto quello che hai detto, compresa la citazione di Scarpetta, che era, secondo me, veramente calzante. Matteo Biffoni non lo può dire. Certo. In realtà, mentre diceva che non ride lui, rideva, perché la verità è proprio questo. Cioè, adesso voglio dire, la misura della vittoria di Matteo Biffoni la vediamo tutti. La misura della, invece, vittoria della sua lista civica probabilmente non è chiara a molti. Ha eguagliato il record di Alessandro Tomasi nel 2022, 17,3%. Praticamente Matteo Biffoni, se si fosse fatto, mettiamo, io ipotizzo, uno schema di giunta, sapendo di vincere al primo turno, diciamo poco prima delle elezioni, ora lo deve buttare via, perché è persino, diciamo, era stato persino pessimistico il suo schema. Anche all'interno del Partito Democratico si guarda dentro le liste per capire le preferenze, e bisogna sottolinearlo, Balla pare che sia il primo degli esclusi, Edoardo Carli in Consiglio Comunale, che diciamo l'investimento più diretto dell'area schleiniana in città, che starebbe in questo caso fuori, ovviamente a meno che non vengano chiamati degli assessori dal Partito Democratico all'interno del Consiglio Comunale, resterebbe fuori. Diciamo che Matteo Biffoni in questo momento è proprietario di quello che succederà quasi totalmente, e che io, tutto può succedere poi anche negli equilibri importanti che tu sottolineavi, io penso che anche il vice sindaco o la vice sindaca potrebbe non essere di quell'area schleiniana, potrebbero esserci degli assessori forse, ma potrebbe Matteo Biffoni, anche per come concepisce il governo, almeno per come siamo stati abituati a vederlo noi nei primi due mandati, potrebbe affidare questo compito a una personalità di un altro partito, oppure addirittura a uno della sua lista civica, o addirittura a un esterno. Diciamo che in questo momento è molto molto potente l'azione di Biffoni. Poi sapete benissimo che queste cose si incrociano con tutto quello che dovrà succedere, quindi tra poco ci sono le elezioni politiche, forse in primavera, forse in autunno, tra poco ci sono i congressi, ecco, questo non lo dimentichiamo, perché a ottobre ci sono di nuovo i congressi del Partito Democratico. Cosa farà Biffoni? Si riprenderà anche il partito? Insomma, è un momento in cui le riscosse vanno di moda, e io penso che Matteo Biffoni non farà prigionieri.
Giustissimo, molto interessante, anche perché da qui alle elezioni politiche secondo me ne vedremo veramente delle belle, avremo delle sorprese anche per quello che riguarda, come dire, alcuni sindaci che avranno la tentazione romana, presidente Gianni, che è un mediatore per eccellenza, è preoccupato da questo forte spostamento degli equilibri su Prato su tante questioni, perché poi le visioni sono diverse sulle infrastrutture, sui servizi, su altre cose, per cui vedremo che cosa accadrà. Da questo punto di vista avremo tanto da raccontare su realtà che sono molto dinamiche, per fortuna, è molto molto interessante. Stiamo parlando della qualità della vita di tante persone. Giorgio Bernardini, grazie davvero.
Grazie a voi, come sempre.
Allora, noi ci salutiamo per il momento, state con noi, che sono le 9 in punto, abbiamo qualche secondo di break e poi l'ultima parte della Newsline.
La Newsline di Controradio, l'informazione prima di tutto.
OneFest compie 10 anni e torna con una super lineup: Faccia Nuvola, Miscela, Parisi, Giovanni Toscano e DJ Spiller. E poi, come da tradizione, spazio alla scena emergente locale. Al WOM trovi anche area food, drink e market, dal pomeriggio fino a notte. OneFest, 29 e 30 maggio, Polo Fiere, Lucca. Clicca su womfest.it.
Pensare e comunicare, il segno toscano. Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam all'Occhio Ragazzi contro il mostro di Firenze, dalla Chi Vespa Mangia la Mela a Droga Out.
Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
Il Museo Novecento di Firenze presenta Baselitz Avanti, una grande mostra dedicata ad uno dei protagonisti assoluti dell'arte contemporanea. Per la prima volta in Italia, un progetto espositivo di ampio respiro che mette al centro l'incisione, dimensione fondamentale e spesso poco esplorata della pratica di Baselitz. Baselitz Avanti, al Museo Novecento di Firenze fino al 13 settembre. Info museonovecento.it.
Il mondo dei media è cambiato. La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è oggi la punta più avanzata della cross-medialità in Toscana. La radio in FM, DAB e streaming. Controradio TV su web e social. Le dirette audio, video dagli eventi, le produzioni di podcast tematici.
E ancora TIF, il canale video social di informazione, i profili Facebook, Instagram e YouTube Controradio e il sito controradio.it.
Controradio Cross Media raggiunge oltre 400.000 contatti ogni giorno. Un pubblico attento, coinvolto, da sempre interessato a ciò che accade sul territorio.
Vuoi promuovere la tua attività e far crescere la tua visibilità in Toscana? Scrivi a crossmedia@controradio.it. Abbiamo soluzioni su misura per te.
I media e la comunicazione sono cambiati. Controradio Cross Media è il nuovo modo di comunicare.
Sono Giulio, studente MITA. Qui puoi iscriverti ai corsi biennali fino ai 35 anni. Non importa se vieni dalla scuola, dal lavoro o dall'università. Rimettiti in gioco e qualificati professionalmente per lavorare al meglio nel mondo della moda e del Made in Italy.
ITS MITA Academy, formazione post-diploma di eccellenza, pubblica e gratuita per diventare un tecnico altamente qualificato nel comparto moda. Con ITS MITA Academy entri nel mondo del lavoro dalla porta principale. Informazioni e iscrizioni www.mitaacademy.it.
Controradio.
We'll be right back.
Le 9-8 minuti, stiamo provando a sfogliare il programma di Sale, Sant'Ambrogio in Festival, la quarta edizione, e non la finiamo più perché è un programma intenso, emozionante, straordinario, grosso, ma pieno di cose belle per celebrare il concetto di relazione, l'evento dedicato alla memoria di Fabio Picchi, che non, come dire, vuole celebrare soprattutto una comunità, che è quella di Sant'Ambrogio, la cultura del cibo, il sapere artigiano del quartiere. Quest'anno il festival si tiene da giovedì 4 a domenica 7 giugno. Giulio Picchi, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Ci senti bene? Ci sentiamo bene? Tutto a posto?
Io mi sento molto bene, molto molto bene.
Ho detto qualcosa di sbagliato?
Assolutamente.
Meno male,
no.
Meno male. Pensavo
assolutamente
di
no.
Non essere stato preciso, perché qui c'entra l'Albania, c'entrano tantissime cose. Noi abbiamo pochi minuti, come si fa a raccontare tutto? Ma raccontiamolo, perché è un appuntamento veramente di grande emozione, di grande importanza sociale anche, diciamocelo. Raccontiamo che cosa è Sale quest'anno.
Allora, la parola per me, che è poi quella che mi collega con il mi babbo, come si dice a Firenze, è la parola sale, perché il sale siamo noi. Il sale è il cittadino. Una città senza cittadini è sciocca, non ha sapore. E noi sappiamo che si può lavorare tanto bene su un piatto, ma se non ci si mette un po' di sale è molto difficile che risulti così saporito. Quindi la parola sale è la parola che abbiamo scelto per il festival, perché per noi è chiaro che una città dove i cittadini ancora oggi continuano a chiamarsi per nome è una città che sicuramente è una bella comunità, e in Sant'Ambrogio questo succede. E così è nato il festival, sai, ciao.
E così è nato il festival, e così il festival di anno in anno cresce e diventa sempre più capace di includere. Il focus di questa edizione è dedicato alle relazioni, tante sfaccettature da questo punto di vista. Il Teatro del Sale sarà un po' centrale in questa esperienza, ma è un festival diffuso nel quartiere.
E veramente è nato partendo dalla porta accanto a quella dei nostri ristoranti, quindi partendo da Via De Macci io sono andato a bussare da Silvestri, da Alberto, alla pescheria, e gli ho detto: Alberto, ma se faccio qualcosa in memoria del babbo mi aiuti? E lui mi ha detto di sì, e così sono andato avanti. Poi sono andato da Pierpaolo e da Sergio Ippollini, poi sono andato dalla Gilda, poi sono andato dalla Lisa Corti, dove c'è l'Angela Passilli, poi ho continuato, sono andato da Luca dentro il mercato e così via, dal mercato delle Pulci, poi alla facoltà d'architettura, poi sono andato da Pellicanò a Montedomini, sono andato dai ragazzi della scuola Città Pestalozzi, e così piano piano tutti quanti ci siamo resi conto che in realtà è meraviglioso poter tendere questi fili e creare un tessuto dove Firenze dimostra che non è mica vero che è solo una città turistica. Sì, è vero, il turista c'è, ma se noi si fa un bel tessuto di comunità, il turista arriva e trova sicuramente un quartiere che ha una sua sostanza, un suo sapore, per ricollegarmi al sale.
È così, dici una grande verità. Se domani se ne va a Montedomini, se ne va all'università, se ne va alle murate, se ne va quello, se ne va quell'altro, verranno probabilmente operazioni speculative che trasformeranno completamente la città. Invece voi tenete duro, e tenete duro cercando di fare un grande lavoro proprio sulla comunità e sulle comunità. Giovedì c'è un pre-opening dedicato alla comunità albanese per iniziare.
Sì, tutti gli anni abbiamo deciso di dare risalto e dare spazio al fatto che Firenze è sempre stata una città dove in realtà il termine comunità, per fortuna, è molto ampio, no? Come sai, negli anni passati abbiamo celebrato questa cena insieme alla sinagoga, all'imam, al rabbino e alla parrocchia di Sant'Ambrogio, e tutti gli anni ci piace l'idea di allargare una comunità. Quest'anno l'abbiamo fatto, abbiamo costruito un progetto con la comunità albanese, e ci sarà un evento che abbiamo intitolato Italia-Albania sola andata, tanto quest'anno i mondiali non si fanno, quindi non è un riferimento calcistico, è un riferimento proprio dell'idea di andare verso un'altra cultura e tramite il cibo, la musica e la storia di questa comunità non tornare più indietro, perché quando si conosce nella profondità altre culture poi diventa un po' parte nostra, no? Il cibo è così, il cibo è un messaggio veramente universale che ti permette di incontrare e di conoscere l'altro. Abbiamo una cara amica che si chiama Anna Ceno che ha deciso di portare sua mamma a cucinare con il nostro chef Oscar Severini e poi si suona, si balla come da tradizione.
Veramente imperdibile questa cosa ci hai raccontato, così come la dispensa dell'amore venerdì 5 giugno, la serata dedicata a Fabio, ai valori che Fabio ci ha lasciato e che anima vivo in questa cosa, in questa iniziativa, nelle strade di Sant'Ambrogio alle 6 del mattino, quando si inizia a sentire i bandoni che si aprono, i rumori della vita, del mercato e di quel luogo, veramente ci stai restituendo come un luogo di straordinaria densità, la moschea, la sinagoga. Sant'Ambrogio è veramente un posto straordinario. La dispensa dell'amore è una cosa che ti sei inventato tu, Giulio, ce la racconti?
Sì. Fabio, per il Babbo, come mi piace chiamarla a me, per anni ha parlato dell'importanza di ricostruire le proprie dispense in casa. Per non dimenticarsi il cibo esclusivamente nel congelatore, come facciamo tutti noi, me medesimo, no? Il suo era proprio un insegnamento, no? La dispensa è il luogo dove si separa e si pesa quello che abbiamo comprato e lì si dà un grande rispetto. Nel ragionamento dietro questo, diciamo, discorso che era proprio sociale che faceva Fabio, a me mi è piaciuto dare un ribaltone e parlare più che altro della dispensa umana. Tanto è vero per gli alimenti che vanno messi via bene, vanno messi in dispensa, tanto è vero che le nostre emozioni, i nostri sentimenti in ugual misura vanno messi dentro se stessi, ma con attenzione. Quindi si parla della dispensa dell'amore, che cos'è importante mettere da parte nel percorso della propria vita. E grazie a Tobia Pescia, che è un regista, ho avuto l'opportunità di trasformare la mia idea in un testo teatrale vero e proprio che lui ha scritto, e con Caterina Vannoni invece lo interpreta. Quindi il Teatro del Sale dà vita a una produzione, una nuova produzione teatrale. E per me questa è la dimostrazione che il festival non è semplicemente un evento fine a se stesso, ma in realtà è proprio un atto di semina culturale. Come voi sapete bene, i semi sono sempre piccoli, ma poi si spera che al loro interno abbiano qualche cosa che possa germogliare e diventare veramente grande. Quindi per me questa produzione che abbiamo deciso di creare quest'anno è una grandissima soddisfazione personale.
Ci sarà, no, certo, immaginiamo, non c'è alcun dubbio su questo. Ci sarà poi venerdì la banda, il concerto di strada realizzato in collaborazione con Lumen. Sabato è la giornata dedicata veramente alla città, al quartiere, il giorno che coinvolge maggiormente il quartiere per tutta la giornata. Domenica, giornata conclusiva. Due parole su questo, Giulio.
Come dicevo prima, il bello di questo festival è stato andare proprio porta a porta a parlare con tutte le realtà che compongono il quartiere. Quindi non è semplicemente un festival nostro, lo è, ma la cosa meravigliosa è che poi ha preso diciamo piede da solo, espandendosi a macchia d'olio, e tantissime realtà del quartiere organizzano eventi culturali di loro produzione, e poi ci siamo uniti sotto il cappello del festival in maniera di essere tutti insieme. Quindi esattamente come vi dicevo prima, i bottegai di Sant'Ambrogio, gli artigiani di Sant'Ambrogio partecipano. Questo diciamo orbita tutto intorno all'evento dell'Orto Volante, che invece è una fiera aperta a tutto il pubblico dentro il Teatro del Sale, dove tante piccole aziende, tanti piccoli produttori vengono a raccontare un po' quello che è il loro lavoro. Quindi è una giornata dove ci apriamo proprio la bellezza di Sant'Ambrogio il sabato mattina, non so se la conoscete, ma io invito tutti a venire a fare due passi in quella che io chiamo la vera Firenze, dove ancora c'è il vernacolo. Con il festival lo diventa ancora di più, perché è una città, è un quartiere ancora più aperto, ancora più ammirevole.
È veramente ammirevole come il lavoro che stai e che state facendo. Sale Sant'Ambrogio in Festival, la quarta edizione, da giovedì 4 a domenica 7 giugno, Teatro del Sale, Giulio Picchi. Giulio, grazie di tutto davvero.
Di niente, grazie a te. Ciao.
Kisses hush the crowd, and it all breaks down, it all breaks down. Get on your knees and kiss the ground. Everything that I believe is you. You're a lighthouse giving hope to the crew, and it all breaks down. It all breaks down, get on your knees and kiss the ground. Surface echo and sound, surface echo and sound. It lingers like a fingerprint, so cold it ain't. Melancholy never rose. Strike the match, wearing your heart on your sleeve like a badge. And it all breaks down, it all breaks down. Get on your knees and kiss the ground. Surface echo and sound. Surface echo and sound. Like a fingerprint, so cold it is. Melancholy never over it, so cold it is. If you're feeling like a counterfeit, just cold.
Le 9.22, non perdete l'appuntamento di quest'oggi a Firenze alle 14 all'Università degli Studi al Campus Morgagni, perché si parlerà di Università al Bivio, agente di pace o ingranaggio di guerra. Dunque una riflessione su militarizzazione, leva obbligatoria e riarmo, temi di enorme contemporaneità, di cocente contemporaneità, che investono in pieno il tema dell'università, dei luoghi dello studio, della ricerca. Giulia Giraudo, buongiorno, bentrovata.
Buongiorno.
Raccontiamo meglio dell'appuntamento di quest'oggi alle 14 al Campus Morgagni.
Sì, allora oggi appunto alle 14 al Centro Didattico Morgagni ci sarà questa iniziativa che, come tu hai detto, titola Università al Bivio, agenti di pace e ingranaggio di guerra. Questa iniziativa è pensata da Seminari per la Palestina, che è un gruppo composito di ricercatori, docenti, studenti, personale tecnico amministrativo, che si è mobilitato nei mesi precedenti intorno alla questione della Palestina e oggi continua a mobilitarsi interrogandosi su quelli che sono i mutamenti e le trasformazioni dell'università. al centro della, della giornata, come, come tu evidenziavi, c'è una domanda molto chiara, cioè qual è il ruolo dell'università in questo contesto di guerra, di riarmo, di genocidio e di militarizzazione, e quindi qual è anche il ruolo delle, delle lavoratrici e dei lavoratori dell'università in questo contesto. Quello che facciamo durante questa giornata è sostanzialmente un tavolo in cui si confronteranno diverse realtà del territorio, ma anche realtà che vengono da, da altri luoghi, come per esempio il collettivo Corda, che è molto attivo all'interno dell'Università di Padova e in questi mesi ha denunciato i rapporti tra l'Università e Israele, con un report molto interessante che oggi verrà, verrà un po' raccontato. Durante l'iniziativa ci sarà l'osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e dell'università, che è un osservatorio che lavora su varie tematiche e oggi ci farà un po' il punto su quello che è il tema della leva. Ci sarà Luca Rondi di Altra Economia, e anche lui un giornalista che si occupa di queste tematiche, la Buonaiuti dell'IRES, e anche lei una ricercatrice che si occupa del, del tema del riarmo e del, della militarizzazione. E verrà anche un po' approfondita la, la, la campagna che è nata da tempo sulla che, il cui nome della campagna è La conoscenza non marcia, con Costantini.
Naturalmente, come dire, la riflessione va a proposito del bivio sul fatto che un'università che smette di essere agente di pace è un'università che smette di essere tale, che smette di essere se stessa,
che perde veramente il suo senso, sì, quello che ciò che la rende appunto l'università uno spazio che deve essere di critica, di formazione, di ricerca, di relazione. E quello che osserviamo oggi all'interno dell'università, in realtà il tema della militarizzazione, il tema del anche del come arrivano insomma di fondi di ricerca da parte di programmi europei dove il dual use diventa una prassi legittimata. Quindi tutti questi processi di, si inseriscono all'interno di un contesto universitario che già vive determinati fenomeni come la precarizzazione, quindi i tagli alla ricerca, il tentativo di creare un'università sempre più verticistica, insomma dei processi che vengono da lontano, che oggi si rafforzano e si inseriscono all'interno di un contesto di guerra che vede l'università un attore centrale. E ci sembra in questo momento che l'università stia riflettendo molto poco su quello che è il suo ruolo all'interno di queste dinamiche, e noi oggi vorremmo provare a farlo, appunto. Chiaramente questo è un piccolo pezzo di una riflessione che deve essere molto più ampia, che è molto più ampia, che speriamo insomma questo possa innescare un dibattito all'interno dell'università, e non solo, perché poi sono molto le realtà anche che non lavorano all'interno dell'università ma che hanno relazioni con l'università che oggi saranno presenti all'iniziativa. E poi fondamentale, aggiungo, il ruolo degli studenti e delle studentesse, perché sono loro che danno vita insieme a noi lavoratori e lavoratrici dell'università a, a questa istituzione. Noi contribuiamo ogni giorno a riprodurre questa istituzione e vogliamo insieme decidere come starci e come essa debba essere.
Giulia Giaudo, grazie per queste riflessioni, sono molto importanti. L'università ha preso una brutta china da diversi decenni e si interroga poco, per questo è indispensabile farlo adesso e farlo in questo contesto così anche drammatico, tra le altre cose. Grazie davvero, buona giornata.
Grazie a voi, buon lavoro. First, boy, you got bedtime.
secondi alle 9.30, giovedì 28 maggio 2026. Questa è Controradio, arriva il giornale radio di Popolare Network. Buon ascolto.
Buonasera. Ascoli Venese 1-0. Avellino Catania 0-0. Genoa Torino 2-1. Sampdoria Juventus 2-1. Milan Lazio 4-1. Pisa Inter 0-0. Roma Napoli 5-1. Roma Fiorentina 3-1. Cesena Cagliari 0-0. Pisa Inter 0-0. Ascoli Udinese 1-0. Arezzo Pistoiese 1-0. Varese Como 1-1. Spal Vicenza 1-0. Siracusa Frosinone 1-0.